Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul.
Metal.
Jacket.
Yul Metal Jacket.
Diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.
Buonasera e benvenuti tutti in questa fantastica, nuova e ricca puntata di Yul Metal Jacket. Siamo Anna.
Giacomo, però non mi piacciono tutti questi aggettivi positivi ancora prima della puntata, Anna. È talmente pregiudizioso e forzettario. Ecco. Puoi proseguire, mi sono arrabbiato con te, vai.
Ma oggi ero felice, volevo portare la mia positività in puntata, invece tu mi stronchi sempre sul nascere.
Sono qui per questo. Ma intanto presentiamo anche i nostri carissimi amici che sono qui con noi. La cara Cinzia in regia torna dopo almeno 8-9 mesi che non eravamo in puntata e anche queste prime settimane in cui siamo qui da remoto. Ma la vera perla di questo programma, il mio idolo, il mio sogno di ogni notte, Alessandro Reato, il nostro autore, grande Ale, è sempre bello sentire.
Mi sento onorato, Giacomo, mi sento
anche perché questa è la,
di questo titolo.
Questa è una tua puntata e lo capiremo presto. Vai Anna, ora puoi dire tutte le cose istituzionali, come i contatti, quando sentirci, il tema e queste cose che a me non interessano.
Benissimo, ora ci si sono ribaltati i compiti perché nella scorsa stagione eri tu a farlo, però non fa niente Giacomo, oggi sei tu il capo della puntata, io farò solamente quello che mi dici. Allora, vi ricordiamo che potete seguirci sui nostri social Instagram, @ Radio Yulm, Facebook Radio Yulm e in replica il sabato alle 18.
Il tema della puntata oggi, in realtà, io vorrei farlo dire o Alessandro o ad Anna, io non me ne prendo la responsabilità di aprire questo tema e di dire giusto 2-3 paroline, non me la prendo. Alessandro,
ma guarda, io darei... sì,
Alessandro,
infatti.
Vai tu, Alessandro. Introduci
al
volo la puntata.
Perché ho la pronuncia giapponese perfetta io.
Vai, non ti preoccupare.
Per questo.
Due righe.
Beh, oggi ho preparato una puntata su cosa? Su probabilmente il più importante regista giapponese degli ultimi anni, se non di sempre, Hayao Miyazaki.
Oh, regista giapponese, come hai detto tu, vedremo nei prossimi interventi. Ora, noi ci lasciamo qualche minuto per ascoltarci What a Wonderful World di Louis Armstrong. Torneremo qui a Yul Metal Jacket, parleremo un po' della vita di Miyazaki e di alcuni dei suoi più importanti capolavori. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Abbiamo ascoltato What a Wonderful World di Louis Armstrong, ma ora mettiamo da parte Louis Armstrong e iniziamo a parlare un pochino della carriera di Miyazaki, perché noi dobbiamo sempre parlare un po' della sua biografia, in quanto come facciamo a conoscere bene un regista se non facendo un retromarche su tutto quello che ha combinato prima di diventare il grande Miyazaki?
Stalkerandolo, come ha fatto Anna nel 2016 con Guadagnino, prendendosi addirittura una denuncia, che Anna di solito non ne vuole parlare, è giusto così? No, no, non è vero? Vorresti dire
a proposito di Guadagnino, cosa mi hai fatto ricordare? Oggi è il 24 novembre, giusto? Il 24 novembre di 2 anni fa mi sembra proprio di aver incontrato Guadagnino all'Anteo, a Cinema Anteo, sì. Per degli incontri che erano stati fatti con Vanity Fair. Cosa mi hai ricordato? Io me ne stavo dimenticando, grazie.
Cioè, guarda,
ho le mani giunte in segno proprio di ringraziamento nei tuoi confronti.
Non lo dire mai più, torniamo a Miyazaki. Con una carriera durata 50 anni, è col tempo divenuto l'esponente dell'animazione giapponese più conosciuto all'estero. Il suo nome è chiaramente intimamente legato a quello dello studio Ghibli, studio famosissimo, ci sono anche i suoi film su Netflix, io lo dico per quelli come me magari un po' più ignorantoni, giusto Ale, posso dirlo? Un po' ignoranti. Ignoranti nel senso
puoi dirlo, puoi dirlo. Ecco. Poi le colpe te le becchi tu.
Me le becco io, ma infatti... Ma...
Io mi dissocio.
Lo studio Ghibli, studio cinematografico ed animazione, da lui fondato nel 1985, insieme al collega e mentore Hisao Takahata. Non so se l'ho detto bene, credo di sì.
Va benissimo.
Ed oggi è ritenuto uno dei più importanti del settore, e potrei dire a ben dire. Cioè, ho visto comunque, per quel poco che ho visto... è fatto molto bene, per quanto io sia ignorante, nel senso che ignoro. È considerato uno dei più influenti animatori della storia del cinema e secondo molti il più grande regista d'animazione vivente. La sua figura è stata paragonata più volte a quella di Walt Disney per l'importanza dei suoi contributi nel settore dell'animazione e ad Akira Kurosawa per la centralità nella storia del cinema giapponese. Quindi, se a Occidente hanno Walt Disney, a Oriente hanno il maestro, si può dire maestro? Sì, diciamolo maestro che fa figo, Miyazaki. Poi tra l'altro, Alessandro, se ora tipo ti chiedessi due parole anche su Akira Kurosawa, tu parleresti per 20 minuti, quindi non te lo chiedo, andrò avanti come se tu mi avessi risposto. A Miyazaki, secondo molti critici, è da attribuire il merito, insieme ad altri colleghi del calibro del già citato Isao Takahata, suo mentore, Hideaki Anno, sarà una puntata difficile ragazzi questa, Katsuhiro Otomo, Satoshi Kon e Mamoru Oshii, di aver contribuito ad eliminare lo stereotipo dell'animazione giapponese come di una realtà cinematografica e televisiva inferiore o comunque di valore artistico basso rispetto a quella occidentale.
La sua fama però internazionale si è accresciuta dopo le vittorie dell'Orso d'Oro a Berlino e del premio Oscar per La Città Incantata, che è primo e finora unico cartone animato giapponese ad aggiudicarsi tali premi. Diciamo però che alcuni dei suoi 11 lungometraggi hanno detenuto o detengono tuttora un record di incassi in patria, e vorrei ben vedere per quale motivo. E i due film sono La Principessa Mononoke, che fu il film di maggiore incasso della storia del Giappone prima del colosso Titanic, e a sua volta 3 anni dopo La Città Incantata, per il quale vinse il premio Oscar e rimane la pellicola che ha incassato di più nelle sale nipponiche. Al 2014 però si aggiungono altri 4 film, quali ad esempio Il Castello Errante di Aolo e Ponyo sulla scorriera, che io mi ricordo di aver visto quando ero piccolina su Italia 1, chiusa parentesi, sono inclusi nella classifica dei 10 più alti incassi della storia del Giappone. Ora, prima di concludere questo breve intervento, vorrei solamente dire che sembra che in realtà Miyazaki abbia monopolizzato solamente il Giappone e per il resto del mondo sia abbastanza, non dico sconosciuto, però no, non sconosciuto, però è, ha fatto solamente fortuna in Giappone.
Vabbè,
si
Anna,
deve capire per quale motivo.
È una realtà.
No, se posso intervenire.
Ah, sì, Ale, vai, di tu.
Posso intervenire.
No, perché nel senso...
Allora, a livello di incassi, senza ombra di dubbio, all'estero non ha fatto lo stesso successo del Giappone, perché in Giappone Miyazaki è Walt Disney. Miyazaki in Giappone è Disney. Fine, Totoro, che è uno dei personaggi creati da Miyazaki, è il loro topolino.
È il topolino giapponese.
Va no, bene, ma infatti
questa,
io parlavo...
Questa discussione però, Anna, posso proporre una cosa?
A livello di critica all'estero
no,
è
no,
proprio
no, io parlavo a livello di incassi. Però di questo avremo modo di parlarne durante Call Me By Your Name.
Lo porteremo più avanti. Nel frattempo noi... ci andiamo ad ascoltare All Along the Watchtower di Jimi Hendrix. Torneremo tra poco a Yulm Metal Jacket Radio Yulm con il film Nausicaa della Valle del Vento del maestro Miyazaki. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief.
realized I talk falsely now. But I was getting late.
Era All Along the Watchtower e lui era Jimi Hendrix. Ora torniamo qui a Full Metal Jacket, stiamo parlando del maestro Miyazaki e iniziamo un po' la classica carrellata che amiamo fare sui suoi film. E iniziamo dal primo, Nausicaa nella Valle del Vento, se non ho detto male, o è della o è nella, ma non ci interessa, noi andremo avanti, chi ha capito, ha capito. È trascorso un millennio da quando una serie di guerre, culminata nelle esplosioni termonucleari dei Sette Giorni del Fuoco. Come suona bene? Esplosioni termonucleari, Sette Giorni del Fuoco. Suona bene, mi è piaciuto, grande Mia, bravo. Ha alterato l'ecosistema mondiale. Il mare della rovina si è espanso drammaticamente, occupando i regni degli uomini e invadendo la terra con i suoi insetti giganti e le sue spore velenose. Solo pochi territori sono rimasti indenni, ma i loro abitanti continuano incessantemente a combattere tra loro. In un regno neutrale e pacifico, la Valle del Vento, per l'appunto, vive la principessa Nausicaa, dotata di un potere extrasensoriale che le permette di comunicare con gli animali e con i temibili insetti Om, che... Per chi ha fatto lo scientifico, questo è un nome che odierà. Io ve lo dico solo in anticipo perché è uno degli argomenti più brutti che si possano fare. Nausicaa è convinta che la soluzione non sia attaccare gli insetti, bensì comprendere il segreto alla base del mare della rovina.
Quindi è nel futuro distopico di Nausicaa della Valle del Vento che è iniziata la straordinaria epopea trentennale dello studio Ghibli. Infatti, benché tecnicamente il film non sia ancora produzione dello studio, ma un lavoro distribuito dalla Toei, Nausicaa è unanimemente considerata, forse ce la faccio, l'opera fondativa della casa cinematografica. E infatti, tra l'altro, è inclusa in tutti i DVD retrospettivi e del Miyazaki pensiero.
Possiamo dire che è un po' la Biancaneve di Miyazaki, perché se non ricordo male, Biancaneve è il primo cartone, primo film cartone della Disney. Stiamo parlando proprio degli anni 30, se non sbaglio. Alessandro, magari ci puoi confermare.
Giusto. Biancaneve è il primo lungometraggio della Disney, del 36, tra l'altro, mi sembra, se non ricordo male.
Del 37.
36-37.
Ragazzi, siamo, con gli anni
siamo lì. Sono alla memoria, ragazzi. Sono alla memoria.
E secondo te ha un po' quel valore o... Essendo comunque... Cioè, noi sappiamo che Biancaneve, tra virgolette, ha segnato... Almeno nel mondo occidentale, ma penso sia in America sia in Europa, non troverò contrasti nel dire che ha segnato un po' un'epoca. Anche se poi nel tempo si è detto che le principesse Disney sono un po' antifemministe. Però dico, ragazzi, non che sia normale, mi dispiace, però se fai un cartone degli anni 30, degli anni 40, non ti puoi aspettare una situazione aperta. Cioè, comunque i disegnatori non erano di mentalità aperta. Probabilmente la metà erano razzisti, quindi non è che ci poteva stare. Non so se, e lo chiedo ad Ale o ad Anna, se per chi vuole rispondere, se Nausicaa della Valle del Vento può avere lo stesso valore.
Un po' difficile, perché Biancaneve è proprio, ha sconvolto completamente il panorama mondiale del cinema in generale, perché è stato uno dei primi lungometraggi a colori, quindi già questo è stato sconvolgente. E poi dal punto di vista cinematografico, già Walt Disney stesso ha ispirato il Giappone nella produzione degli anime, i cosiddetti appunto cartoni animati giapponesi. Quindi no, cioè, per quanto mi piaccia Miyazaki, non credo che che abbia lo stesso valore di Biancaneve. Probabilmente è qualcosa che si può avvicinare a Biancaneve, potrebbe essere Toy Story, per quanto riguarda proprio l'animazione CGI. Quindi deve essere un qualcosa che sconvolge l'intero panorama mondiale, come magari ha fatto anche Nightmare Before Christmas per quanto riguarda la stop motion, quindi proprio per le tecniche. Quindi probabilmente per Miyazaki, per la sua carriera, sì. Ma per quanto riguarda la cinematografia mondiale, non credo proprio, okay. Perché comunque Miyazaki poi al mondo è arrivato dopo, con più verso Porco Rosso,
quindi potremmo,
e i suoi capolavori degli anni 90,
se mi posso permettere, possiamo
2000.
Definirla un'opera prima, va bene, però per, diciamo,
opera seconda. Perché l'opera prima in verità è Lupin il castello di Cagliostro, che ha fatto su commissione.
Io dicevo, cioè, opera prima per quanto riguarda una filosofia, una metodologia di regia,
sì.
Cioè, ovvero il primo film che porta poi a un filone, perché se noi possiamo dire, per esempio, la settimana scorsa, parlando di Tarantino, il suo primo film è anche la sua opera prima. Cioè, nel senso, era più o meno... due settimane fa, scusate ragazzi, ho sbagliato. Il suo primo film era anche la sua opera prima, perché va a dettare le regole per tutti gli altri film. Per Miyazaki, il secondo film diventa quest'opera prima per quanto riguarda la...
Sì, sì.
Che poi, tra l'altro, io vorrei ritrattare più avanti, durante la puntata, anche il tema dello steampunk. E su questo mi taccio.
Ne parleremo più avanti, ma nel frattempo ci ascoltiamo Into the Groove di Madonna.
I hope this feels
Lei era la fantastica Madonna e Anna, mi spiace ma ti devo correggere, questa era Into the Groove. Ora inizio a fare il saccente anch'io sui titoli delle canzoni. Ora, siamo tornati qui a Yulm Metal Jacket su Radio Yulm, vi ricordo i nostri canali social, su Instagram, @RadioYulm, su Facebook, il nostro sito radioyulm.it, nuovissimo quest'anno, grazie ragazzi che ci avete rifatto il sito nuovo, vecchie puntate, podcast, di tutto. Prima Ale ha citato Porco Rosso, film importantissimo del maestro Miyazaki. Anna, cosa ci sai dire di Porco Rosso?
Come sempre iniziamo un pochino dalla trama di Porco Rosso e ci troviamo in Italia, il periodo tra le due guerre mondiali. Un misterioso pilota di aerei dalle sembianze di maiale, detto appunto Porco Rosso, è il terrore dei pirati del mare Adriatico. Mi sta uscendo mare dei Caraibi. Almeno finché questi non si affidano all'americano Curtis, avventuriero spavaldo che sfida Porco Rosso a duello. Quindi diciamo che quello che a prima vista potrebbe apparire come uno dei lavori un po' più scanzonati del maestro dell'anime giapponese, come se tra l'altro fosse, per così dire, stato girato per ingannare il tempo tra un'epopea e l'altra, è al contrario la perfetta cartina di tornasole per cogliere alcuni temi importanti della poetica di Miyazaki. Ora vi spiegherò molto velocemente, ma poi ci avvarremo della sapienza di Alessandro per andare un pochino più a vederli nello specifico. Infatti diciamo che si vede un po' più spuntare quello che è il lato politico liberatorio del regista, che è incarnato nell'anarchico escapismo di Porco Rosso, che è un eroe senza tetto, né legge, solitario ed errante, che rifiuta poi ogni forma di omologazione su tutto quello che è il regime fascista che avanza, che impesta lui e la sua bella Italia. Quindi questo qua credo che fondamentalmente sia il tema un po' più portante di Porco Rosso, però Ale, tu cosa ci puoi dire? Nel senso, comunque si differenzia un po' anche da sia Nausicaa e i film che poi successivamente vedremo, come ad esempio La città incantata, cambia totalmente. Tu cosa ci puoi dire anche di questa differenza con gli altri lungometraggi?
Beh, già probabilmente l'ambientazione, cioè il lato fantasy qua è più rilegato al personaggio in sé, che è Marco, un ex aviatore della Marina Militare Italiana, che durante la Prima Guerra Mondiale rimane l'unico sopravvissuto, si trasforma immediatamente in un maiale. Perché poi tra l'altro nella tradizione giapponese rimanere l'ultimo sopravvissuto per loro è fonte di disonore e non c'è animale più disonorevole del maiale. Quindi è molto interessante questa trasformazione del personaggio incarnata dal protagonista. E questo è praticamente il lato più fantasy del film. E poi il resto è proprio un film fortemente politico e va a raccontare lo spirito, la visione antiimperialistica di Miyazaki, perché Miyazaki è fortemente antiimperialistica. Lui non dico che disprezza, ma ovviamente non ha visto di buon occhio l'invasione degli Stati Uniti che ha avuto sulla cultura giapponese, e quindi ha trasposto questa invasione nell'invasione fascista, nella cultura italiana, che appunto lui ha sempre stimato, in quanto tra l'altro il nome Ghibli viene da un motore di un aeroplano dell'aeronautica italiana, che tra l'altro appare in questo film proprio come motore. Quindi Miyazaki è già legato all'Italia e ha trovato l'Italia come perfetta cartolina di tornasole per raccontare il proprio Giappone.
Quindi, scusatemi, quindi c'era una possibilità che si chiamasse Studio Piaggio, perché se non ricordo male, probabile. Se la storia non mi dice qualcosa, la Piaggio nasceva perché l'Italia aveva tantissimi motori di aerei in più, ha detto vabbè, mettiamoci due ruote e facciamo diventare quella che è prima è stata la Vespa, se non sbaglio. Quindi in realtà io vorrei chiamare Miyazaki e dirgli perché non l'hai chiamato Studio Piaggio. Mi avrebbe fatto molto più ridere. Cioè, Studio Ghibli è bello, ragazzi, però Studio Piaggio sarebbe stato molto più divertente. E no, scusate, questa è una cosa stupida da dire, però ormai l'ho detta.
Ma necessaria.
Sì,
ma
era necessaria. Non era il commento che meritavamo, ma quello di cui avevamo bisogno.
Abbiamo bisogno.
Al contrario di Batman. Ok, Anna, prego, ti ripasso.
No, in realtà stava continuando Alessandro che l'ha interrotto.
No, non è... avevo praticamente quasi finito. L'unica poi è memorabile la scena dove c'è Marco, il protagonista, che al cinema sta guardando un film d'animazione delle origini. Arriva un suo collega e che gli chiede di essere assoldato nella aeronautica militare fascista. E Marco, di buon occhio, gli risponde: preferisco, piuttosto che essere fascista, preferire rimanere un maiale. Quindi proprio la frase emblematica che tra l'altro ogni 25 aprile giustamente riecheggia su internet. Frase meravigliosa, emblematica, scena commovente che fa trasparire tutta la visione politica di Miyazaki.
E direi giustamente ritorno ogni 25 aprile. Ci prendiamo una piccola pausa, torneremo tra poco con La città incantata. Ci ascoltiamo Wake Me Up Before You Go. You set my soul sky high when your loving starts. A little boy.
Siamo ritornati su un intervento che per fortuna mi piace, cioè nel senso non che i film prima non mi dispiacessero, però questo qua mi ricorda una serata milanese d'estate con Cinzia, Tommy e Luca. Pioveva a dirotto e avevamo deciso di vedere tra Fumini e Saette La città incantata. Quindi questo film e questo intervento mi fa ricordare i bei tempi andati, quando ancora si poteva uscire sì con la mascherina, però almeno eravamo liberi di non essere in nessuna zona colorata.
Avevo paura che la storia iniziasse... Eravamo alla collinetta di San Siro. Avevo paura che iniziasse così la storia, mi preoccupavo per... giustamente, Anna, visto l'orario, siamo in fascia protetta, ti... pregherei di non dire questi dettagli.
Va benissimo.
Caso, ti avrei pregato.
Vabbè, però parliamo un pochino della trama per chi non l'avesse ancora visto. Allora, la piccola Chihiro, grazie Cinzia per la pronuncia corretta, non sopporta l'idea di traslocare, di perdere i propri amici, ma non può far niente per impedirlo. Quindi proprio quando la famiglia è in viaggio verso la nuova casa, il padre imbocca una strada sterrata che termina davanti a un tunnel misterioso. E tu che fai? Non entri? I genitori sceglieranno di attraversarlo nonostante le dimostranze di Chihiro. Cioè, praticamente la bimba era... ne sapeva già di più dei genitori, che per giungere a un parco dei divertimenti abbandonato decidono per l'appunto di intraprendere questo viaggio, e poi da lì inizia la storia, insomma. Questo qua è uno dei titoli più celebrati, in quanto ha vinto un Orso d'Oro e un Oscar, ed è forse quello più amato da tutti gli appassionati di Miyazaki. Che poi tra l'altro è quello che è destinato a mettere d'accordo tutti, fan occasionali tra virgolette e chi effettivamente è un appassionato e apprezza tutti i lavori del regista giapponese.
No al tifoso occasionale, dicono i fan di Miyazaki. Siamo tutti bravi, no, non ai supporter di Miyazaki occasionali.
E voi cosa siete?
Io sono un sostenitore a priori. Cioè, nel senso, non lo conosco, ma mi sta simpatico. Lo supporto. Nel senso, ma cioè, mi sembra anche giusto. Che tra l'altro, Cinzia, io te lo voglio dire, io avrò difficoltà a dire Ciro. Quindi da oggi, meno per quanto riguarda questo intervento, per quanto riguarda me, la bambina la chiamerò Ciro, perché è più facile. Nel senso, poi secondo me potremmo anche valutare un crossover, magari tra le ville di
Gomorra, Città Incantata.
Un crossover La Città Incantata a Scampia. Che secondo me potrebbe essere interessante anche per le ambientazioni. Sì, scusa.
Cos'è? Mo ci ripigliamo tutto il sushi che è nostro, tipo così, facciamo.
Questa era cattiva, però va bene così.
Ma necessaria.
Perché?
Ma necessaria.
No, vabbè, era importante dirlo. La Città Incantata arriva dopo comunque le fatiche di Miyazaki per quanto riguarda la creazione della principessa Mononoke. E dopo uno dei molti annunci di ritiro, infine, non si è concretizzata quest'ultima. La Città Incantata sintetizza con un linguaggio sempre più ricco è importante, grazie Miyazaki, pensi che siamo così colti per poterlo apprezzare, i temi cari sin dagli inizi di carriera al maestro, scendendo in un contesto totalmente fiabesco e allegorico, che potrebbe essere proprio Scampia, secondo io continuo a ripeterlo. Il lato visionario si scatena grazie alla molteplicità di forme assunte da diversi spiriti che abitano le terme
Babà.
Di Baba, le musiche di
Babà, di Babà. Il Babà, Babà, siamo a tema Napoli, quindi
la trama si sta andando a strutturare. Cinzia già vedo che fa segni come se abbia sbagliato qualche nome, ma a noi non ci interessa, perché io la bambina la chiamo Ciro quando mi piace, va bene? Non mi interessa. Le musiche di Isaishi Jo sono tra le più struggenti mai ascoltate, e la narrazione coniuga in maniera esemplare le esigenze di entertainment. Sono appena uscito dall'inglese, anche oggi. Travolgente il dinamismo delle sequenze di azione, come quella di Aku, inseguito dagli omini di carta animati. Chi non è mai stato inseguito dagli omini di carta animati? E i momenti più intimi in cui Ciro, la bambina, trova il tempo di riflettere sulla sua condizione e di comunicare empaticamente con il pubblico, aiutandolo comunque a comprendere l'universalità del messaggio del film. Dopo tutte queste belle parole, dovevo un attimo, dopo il crossover a Scampia, dovevo un attimo, come si può dire, ristabilire l'equilibrio con dei concetti importanti. Ale, tu riguardo questo film, cosa ci potresti dire? Oltre che piace anche a tuo padre, che è una cosa che ci ha detto fuori onda. Sogniamo di dirlo fuori onda da un sacco di tempo.
Beh, che dire, è considerato il capolavoro di Miyazaki questo. Probabilmente questo sarebbe il Biancaneve di Miyazaki, probabilmente, dal punto di vista proprio di opera magna, incassi, risalto all'estero. C'è Oscar, Orso d'Oro, si è fatto tutti i festival, si è fatto tutto di più con questo film. Credo che davvero metta d'accordo tutti. Cioè, tanto alla fine, anche se La Città Incantata non è il tuo film preferito di Miyazaki e del Ghibli, è tra i tuoi preferiti.
Oh, beh, buono a sapere.
Cioè, magari Porco Rosso è il tuo preferito. Spesso, per esempio, quando parlo, La Città Incantata non risulta mai il preferito fra, per esempio, il mio gruppo di amici, okay, tra quelli Miyazaki. Però è sempre lì, o al secondo posto, o magari alle volte al primo, perché dici, però,
quindi,
magari La Città Incantata
per
è una roba incredibile.
Sono, per tutti i nostri ascoltatori collegati adesso, La Città Incantata di Miyazaki è un po' come il tiramisù. Anche se sei pieno lo mangi, ed è un dolce che,
esatto,
piace un po' a tutti. Ma noi nel frattempo che decidiamo qual è il film che ci piace di più, ci andiamo a prendere una piccola pausa, torneremo tra poco con un altro film del maestro Miyazaki e ci ascoltiamo Should I Stay or Should I Go by The Clash.
Darling, you got to let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
In studio di Yulm Metal Jacket Radio Yulm, per ultimo film del maestro Miyazaki, andremo a parlare di Il castello errante di Howl. Ale.
La Howl è quello che ti guardi su YouTube quando ci sono le youtuber che ti mostrano quello che hanno comprato.
Io lo sapevo che Ale mi avrebbe dovuto correggere, perché in realtà su questo film, Il castello errante, è il primo film che Ale mi ha consigliato di Miyazaki. Dopo neanche 5 giorni che lo conoscevo, io già dicevo, ma che cosa vuole questo? Non si dice, non è vero, non l'ho pensato. Ho detto, grazie mille che me l'hai detto.
Giacomo, so che è stato amore a prima vista tra noi due.
L'ho visto dopo 2 mesi e mezzo da quando me l'ha detto, però questo è un altro discorso, perché avevo un po' di roba.
Beh, almeno l'hai visto, cioè è onorevole come cosa, cioè, mi fa onore.
L'importante è vederlo. Sophie è una semplice ragazza di 18 anni che gestisce il negozio di cappelli del defunto padre. Durante una delle sue rare uscite in città viene importunata da 2 gendarmi, che termine arcaico per dire carabinieri, 2 pulotti presenti a causa della guerra, ma è prontamente salvata dal bellissimo mago Howl, il quale prova subito simpatia per lei. Il genio ha colpito ancora. Dopo più di 20 anni di carriera, cioè veramente da togliersi il cappello davanti a un uomo, prima ancora che regista, capace come nessuno mai prima nel campo del cinema d'animazione, e non solo, di riuscire a centrare sempre comunque l'obiettivo che ogni cineasta dovrebbe avere come scopo unico: emozionare. E di emozioni quest'opera di Miyazaki comunque ne offre veramente molte. Il castello errante di Howl è un ulteriore tassello nel mosaico che il regista giapponese sta componendo col passare degli anni, che mescola un po' l'attenzione alle tematiche ambientali, giustamente, che in questo periodo magari sono anche un po' troppo mainstream, ma sono importanti, ragazzi, ricordiamocelo, all'utilizzo malsano della tecnologia. Quasi da essere un po' steampunk, ecco, volevo tornarci su questo tema, che propone esseri umani calati in universi fantastici ed immaginari, dove creature soprannaturali insegnano all'uomo come vivere e quali valori seguire e difendere.
Tra realtà dell'immagine e metafore, il film si dipana lentamente ed offre, diciamo, l'abituale ma sempre fenomenale panoramica sui paesaggi e sui personaggi da sogno, infatti nei quali la fantasia di Miyazaki e di Joe Hisashi, che è l'autore della colonna sonora, si sbizzarriscono raggiungendo vette, se possibile ancora più elevate, che nel premiato La città incantata. Però Ale, tu cosa ci puoi dire di questo film? Nel senso che comunque è stato apprezzatissimo dalla critica, è stato ed è sulla bocca di tutti, quindi non so, ci vuoi fare anche una differenza tra La città incantata, come fra i due, come è stato apprezzato uno e come è stato apprezzato l'altro? Perché si diceva che quella città incantata, sì, lo hanno visto tutti, piace a tutti, ma non è il preferito. Di questo cosa ci puoi dire?
Allora, io devo dire innanzitutto che proprio sono di parte, questo è il mio film preferito di Miyazaki. Cioè, Casa Errante di Howl è il mio
non
preferito in assoluto.
Non l'avrei mai detto.
Cioè, io mi sono messo a piangere dopo che l'ho finito.
È sconvolgente, ma chi l'avrebbe mai detto?
Chi l'avrebbe mai detto?
Wow!
E tra La città incantata e Castello errante di Howl, credo che la differenza sia come fai a superare il tuo capolavoro precedente con un altro capolavoro. credo che sia un discorso anche molto complesso, complesso da fare, perché qua tra l'altro Miyazaki cambia completamente l'ambientazione e crea una sorta di Europa ottocentesca, fantasy, un po' steampunk.
Bravo, hai usato il termine corretto. È una domanda che mi terrò per Call Me By Your Name.
E poi vorrei sottolineare una cosa molto interessante che lega tutti questi film, le protagoniste femminili. Cioè, Miyazaki crea delle protagoniste femminili sensazionali, sono donne forti, sono donne indipendenti, emancipate, non hanno bisogno dell'uomo per salvarle metaforicamente, che non è solo salvarle, cioè qua c'è Aul che è un mago incredibile, quindi la salva per forza di cose, ma non la salva a livello psicologico, a livello anche di genere, cioè l'uomo che deve salvare la donna. In questo film Sophie, che è una ragazza di 18 anni che viene trasformata in una vecchia, a causa di una maledizione di una strega, nonostante i suoi 60 anni più improvvisi, è una donna che non demorde, lei va avanti, nonostante abbia un'artrite che riceve da, immediatamente per via della maledizione, non si demorde e continua ad andare avanti nonostante le avversità. E lo fa perché è una persona forte. E non è. E Miyazaki non fa falsi femminismi. Che perché va di, quindi lo devo fare perché sennò mi rompono le palle, lo fa perché lui ci crede veramente, non è una cosa di contorno, non è un suo pensiero facilotto, perché lo fa perché sennò davvero qua mi chiudono la bottega, lo fa perché lui ci crede realmente, perché lui è fortemente femminista.
Sì, no, poi comunque sono tantissime le scene che danno prova della forza della nostra Sophie. Per esempio, dopo che è diventata vecchia, io mi ricordo scena importantissima, vitale, perno un po' di tutto il film, è la famosa partita di burraco, che è stata importantissima all'interno del... No ragazzi, era scena difficilissima, poi mi hanno reso le carte,
sì, tipo Casino Anna... Royale di 007.
Sì, Anna mi sa che non l'ha capita. Che la, ti sento silenziosa Anna, quindi secondo me tu non hai capito la battuta, ma va bene, non è un problema, te la spiego a Call Me By Your Name. Nel frattempo ci prendiamo una pausa e ci ascoltiamo Streets of Philadelphia dal fantastico Bruce Springsteen. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away. Streets of Philadelphia. I walked the avenue till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Siamo arrivati alle battute conclusive di Yul Metal Jacket, di questa puntata di Yul Metal Jacket,
no.
Ma ultimo intervento vuol dire anche la rubrica Call Me By Your Name. Beh, qui alziamo i microfoni a tutti quanti, ad Alessandro che l'ha tenuto già alzato, ma anche alla nostra regista Cinzia, che tanto ha da dirci.
È tornata.
Che tanto ha da dirci.
È tornata lei.
Infatti io farei qui un applauso solamente per...
No, non lo facciamo
per Cinzia che è ritornata, che ci sei.
No, non facciamolo solo perché il microfono si impalla e poi la stessa regista per cui facciamo l'applauso ci manda a cogliere patate.
Grazie Giacomo che tu
prego,
mi capisci.
Ti sono qui per
e allora nulla, sarà virtuale con il cuore e con la mente. Ma allora, non perdiamoci in chiacchiere. Cinzia, dici la tua su Miyazaki, tutto quello che vuoi. Perché siamo curiosi, iniziare... abbiamo sentito tanto Alessandra, ma vogliamo sapere anche il tuo punto di vista.
Io vorrei iniziare insultando Alessandro.
In che senso,
cioè,
scusa?
Proprio pesantemente.
È un ottimo inizio, a me piace, a me piace. Io potrei
insultarmi anche a me,
fuori onda,
concordo, continua,
Cinzia.
Continua.
No, perché giustamente Alessandro ha fatto una cernita dei film di Miyazaki che più possono più essere rappresentativi e che piacciono più a lui, giustamente. Ma non ne ha messi alcuni che sono praticamente tra i miei preferiti.
Male.
Non ne ha citato
sei
manco
tipo
per
quella che
errore.
Commenta
male,
su YouTube tipo... nelle classifiche degli altri che dicono non hai messo il mio film preferito, ti odio, denuncia
Querela. Hai presente quando fai 2 ore e mezza di concerto e il pubblico continua a chiederti ah, ma non hai fatto quella canzone? Sì,
non
esatto, quella
e uno dice
io.
Sto sudando e cantando da 2 ore e mezza, non mi rompere. No, non si dice.
Vabbè, però dico velocemente soltanto una cosa. È vero che 2 dei miei film preferiti sono una collaborazione tra Goro Senior, scusate, tra Miyazaki Senior e Miyazaki Junior, quindi padre e figlio. Quindi quelli li ignoriamo. Lasciamo un attimo da parte La collina dei papaveri, lasciamo da parte Si alza il vento, che comunque sono 2 dei miei preferiti.
Ci sono
però,
figli e padri che si lanciano il pallone o fanno qualche tiro a basket. Poi c'è chi produce un film. Va bene, cioè, di gusto, non disputando mezzo.
Esatto. Che latinorum che mamma hai fatto, mia. Ma fantastico. Quello che io però vorrei, avrei voluto che tu avessi citato, era per esempio Laputa, il castello del cielo.
Ale, cioè io ce l'ho come...
Alessandro.
Ale, dai su.
Oppure Kiki. Dai, Kiki così.
Non ho messo neanche Mononoke, ragazzi.
Però sai, su Mononoke io quasi lo capisco perché Nausicaa e Mononoke io li vedo molto simili.
Principessa
Mononoke. Cioè molto...
molto ambientalisti entrambi.
Molto ambientalisti, molto questi animali che descrivevi, questo futuro, non futuro scusate, in realtà
esatto.
Regno alternativo, regno ecco.
Però comunque rapporto uomo-natura, insomma.
Uomo-natura, sì, i lupi erano della Mononoke, giusto? Erano... Sì. Io l'ho adorato molto di più rispetto agli insettoni giganti strani di Nausicaa.
Questo può essere un punto a favore.
Non vorrei citare l'adattamento del film che è famoso su YouTube con la principessa monodose. Ragazzi, andatevelo a cercare, che capirete, vi si aprirà un mondo. Ma questi sono termini che non possiamo dire in radio, purtroppo.
No,
neanche come intendeva l'adattatore.
A me era venuta in mente quella canzone di Elio e le Storie Tese, portata a Sanremo qualche secolo fa, credo. Ormai non
cos'è, cartonati giapponesi?
No, era la canzone mononota, la principessa mononota. Mi fa stranere.
Oddio, no.
Potremmo
no.
valutarla come nuova sigla. Fatecelo.
Però Elio, genio indiscusso comunque. Quindi salutiamo
sì, ma
Elio.
In realtà volevo fare.
E ultima cosa.
Ah, sì, scusa, vai, Cinzia.
Perché sennò ci dilunghiamo e purtroppo la puntata sta andando a estinguersi. Arietti. Alessandro.
Ma l'ha scritto, non l'ha mica diretto.
Non importa, lo dovevi anche solo citare.
Scusa.
Arietti.
Poi Arietti o Arietti? Fa niente.
Va bene, allora, tirando un
va
po'
bene.
Le somme di questa puntata, appena sarà possibile muoverci tra le regioni, avverrà uno scontro fisico violento tra Alessandro e Cinzia per quanto riguarda il maestro Miyazaki. Probabilmente faremo una versione Takeshi's Castle, Full Metal Jacket, perché faremo un crossover combo dove ci saranno un po' di gente che picchierà altre persone. Ci stiamo lavorando, è tutto da vedere.
Oppure un duello con le katane, qualcosa. Ma oppure sì, una buffata di sushi.
Con le katana.
Con le katana.
Madonna, scusa Cinzia.
Per la buffata di sushi Cinzia potrebbe vincere a mani basse.
Quella la faccio io, ci sta. Noi intanto, prima di salutarci e abbandonarci, vi voglio ricordare la replica di sabato, ogni sabato alle 18, la replica di questa puntata. Potete seguirci sui nostri social, su Instagram, @RadioYulm, Facebook, la pagina Radio Yulm, il nostro sito importantissimo, bellissimo, nuovissimo, come levissimo anche, www.radioyulm.it. Beh, allora, facciamo qualche saluto. Anna, vuoi salutarci con una frase a effetto? Se no ci salutiamo normalmente. Ringrazio Cinzia dalla regia, Ale, il nostro autore, questa puntata l'ha svoltata, sei stato il perno, il fulcro. Ora torna in silenzio nel tuo antro degli autori.
Ok, va bene.
Anna, vuoi farci qualche cheat importante?
Allora, di cheat importanti non ne ho, però sono davvero molto felice che in questa puntata la redazione si sia finalmente congiunta, anche se a distanza, ricongiunta, anche se a distanza, quindi nulla, io direi di ringraziare anche tutti i nostri ascoltatori e ci ritroviamo la settimana prossima con una fantastica puntata ancora da decidere.
Ora vi ascoltate Bohemian Rhapsody, The Queen, poi sigla e ci vediamo martedì prossimo. Ciao ragazzi!
Ciao ciao!
Ciao! Ciao. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro,
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
We will not let you go.
Let him go.
Bismillah. We will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Never let me go.
No.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.
Oh, baby.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul
Metal
Jacket.
Yul Metal Jacket.
Ero diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili, quelli che chiamavamo malati di cinema.